consacrati e consacrate, il lurdo nell'ultimo, perché sicura dalle insidie del nemico si allieti sempre nella tua lode. Le insidie del nemico ci sono sempre, e oggi io credo un'insidia particolare del nemico per i consacrati, per noi consacrati, preti o religiosi o altre forme di vita consacrata, credo sia l'insidia dello scoraggiamento. Credo di non dire niente di straordinario. L'insidia dello scoraggiamento nel vederci diminuiti di numero, nel vederci avanzati di età, nel vedere che le vocazioni latitano e sono molto fragili, deboli, poche. Ecco. Quindi la tentazione è quella dello scoraggiamento. Questa è un'insidia del nemico. Noi chiediamo al Signore che ci aiuti e ci renda forti contro questa insidia del nemico. E qual è la cura più sicura e più giusta per superare queste insidie del nemico? Guardare l'umanità di Gesù. Non c'è altra strada. Guidati dallo Spirito, attaccarsi proprio e restare attaccati, meglio, perché siamo già attaccati col battesimo all'umanità di Gesù, ma chiedere lo Spirito che ci aiuti a restare attaccati, uniti. E quindi anche il tema che oggi ci viene presentato da Padre Lia Citerio, che ringrazio, questi segreti dell'umanità, nell'umanità di Gesù, quali sono? Sono quelli che garantiscono una relazione così forte da superare le insidie del nemico, le insidie che ci potrebbero a perdere fiducia, a staccarci dal Signore, a dubitare del suo amore e della sua fedeltà. Grazie allora Padre Citerio. Credo che quello che tocca questa sera, quest'oggi, non sia un tema parziale, ma un tema assolutamente fondamentale, cioè che sta a fondamento di tutta la vita cristiana e a maggior ragione della vita consacrata. Grazie, ascolteremo molto volentieri.
Allora, questo è il quinto convegno che è partito dall'anno della vita consacrata, quindi 5 anni fa, che la Diocesi di Vittorio organizza specialmente per coloro che hanno assunto nella loro vita l'orizzonte dei consigli evangelici e vivono l'avventura della vita consacrata. La vostra presenza oggi qui e nelle nostre comunità, la preghiera condivisa, la gratitudine che abbiamo per la vostra vita e il vostro servizio sono segno bello della nostra Chiesa, la comunità amata, benedetta, resa viva e feconda dal Signore Gesù. Quanti istituti di vita religiosa e forme nuove di vita consacrata sono nati nella nostra diocesi e sono tuttora esistenti? Quanti carismi diversi! Purtroppo siamo anche testimoni di alcune comunità che chiudono la loro presenza nella nostra diocesi. E sappiamo anche come i tempi contemporanei ci chiedono di ripensare il carisma, di attualizzarlo, di renderlo vivo per l'oggi. Ma c'è una strada maestra, che ha accennato già il Vescovo, una guida che è necessaria per ogni carisma e per renderli attuali. È la carità. Se si vive la carità, si può star certi che il carisma dell'istituto o di una forma di vita consacrata è al sicuro, è fecondo. E la carità nasce dall'incontro personale e comunitario con il risorto. Gesù ricorda che è decisivo portare un annuncio, una testimonianza, e il pericolo, il rifiuto, le resistenze non impediranno il diffondersi di questa buona notizia. Allora ci viene detto di non lasciarci spaventare, già ne accennava il Vescovo, i piccoli numeri, una porta chiusa, un'incomprensione, la fatica della vita comunitaria del sopportare il fratello e la sorella, la sterilità talvolta della preghiera, il nostro peccato personale non impediranno che il Signore porti a compimento la sua opera e che l'annuncio possa risuonare. Ci dice Papa Francesco nel Gaudete et Exsultate: Dio ci supera infinitamente. È sempre una sorpresa. Ricordiamolo sempre. È sempre una sorpresa. E non siamo noi a determinare in quale circostanza storica trovarlo, dal momento che non dipendono da noi il tempo, il luogo e la modalità dell'incontro. Chi vuole tutto chiaro e sicuro subito, pretende di determinare, di dominare la trascendenza di Dio. E un po' più avanti dice ancora il Papa, con gli scarti, tenete conto, gli scarti, ci siamo anche noi un pochino dentro, eh? Di questa umanità vulnerabile, alla fine del tempo, il Signore plasmerà la sua ultima opera d'arte. È Lui che plasma con gli scarti di questa nostra comunità, di questa nostra umanità. Ecco, chiediamo questa mattina a Padre Elia dei Fratelli Contemplativi di Gesù che ci aiuti a conoscere oggi sempre più Gesù, andare in profondità, che ci aiuti a intuire i suoi segreti, i suoi pensieri, in modo da continuare con gioia a rimetterci alla sequela dietro a Lui, fidandoci e ascoltandolo. Papa Francesco in questo momento ci incoraggerebbe così. Non lasciatevi rubare la speranza. A te, Padre.
Allora, grazie per questo grazie per questo invito. Come sempre, nessuno è all'altezza del compito. Io avevo concepito questo incontro come in due piccoli tempi. Il primo è come presentare l'ottica con la quale guardare l'umanità di Gesù. E il secondo tempo è quello di tirare le conseguenze da questa ottica per ciò che comporta il nostro modo di vivere. Incomincerei con questa battuta. Quando si deve definire la realtà di Dio, si dice che Dio è, che era e non che è, che sarà, ma che viene. Allora, la vita consacrata più o meno è sempre stata presentata secondo questa immagine, quella di seguire Gesù. Allora, mi potete spiegare come si fa a seguire uno che viene? Non voglio la risposta, però vorrei che adesso anche la mente si aprisse oltre lo scontato, oltre quello che ci sembra noto, oppure che è diventato così noto da essere banale. È uno dei problemi dell'ascolto della parola. Noi ascoltiamo sempre la parola, ma la parola è come se non parla. Spesso la parola è solo una specie di serbatoio di qualche buona idea o di qualche buon sentimento. Ma la parola è molto di più, è molto diverso da questo. Allora, come accompagnarci a far sì che questa parola, quando risuona, risuona per la sua portata di rivelazione? E vorrei partire da alcuni esempi della scrittura, pongo solo poi tre. Uno è dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 11, in particolare versetto 34. Il secondo è la prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 1, versetto 3, e l'altro è la lettera ai Romani al capitolo 15. Allora, il primo. L'autore sta elencando tutta una serie di personaggi della scrittura che sono vissuti per fede e fa gli elenchi. E dice, non c'è neanche tempo per parlare di Gedeone, Barak, eccetera, tutti i vari personaggi della chiusura. A un certo punto ha una espressione che per me è assolutamente caratteristica e funziona a meraviglia per noi oggi. E dice, per fede trassero vigore dalla loro debolezza. E in greco questa debolezza è quello che si rende in genere con malattia, fragilità, comunque tutto ciò che riguarda il debole, cioè non aveva la forza di. E proprio partendo da lì noi prendiamo forza. Cosa vuol dire? Quando Paolo nella lettera ai Tessalonicesi sta illustrando la vivacità di una comunità, voi sapete che la lettera ai Tessalonicesi è il primo documento storico che noi abbiamo del Nuovo Testamento, più o meno siamo a 20-25 anni dopo la morte di Gesù, dopo la morte e la risurrezione di Gesù. E quando ricorda i tratti caratteristici della comunità, li ricorda così. Parla del, lui dice che si ricorda della operosità della fede, della fatica della carità e della fermezza della speranza. Basta, diciamo, non analizzare quella testa, ma entrare in questa prospettiva per accorgersi quanto distante noi siamo. Allora, intanto l'ordine. Noi quando elenchiamo le virtù teologali diciamo fede, speranza, carità. Paolo invece le coniuga in maniera diversa. Fede, carità, speranza. La fede cosa riguarda? La carità cosa riguarda? E la speranza cosa riguarda? Della fede parla in quanto è radice di operosità, la famosa espressione senza le opere la fede è morta. La domanda per noi è, le nostre opere, l'attività che noi viviamo, pesca nella fede per la conoscenza di Gesù? Pesca nella conoscenza dell'umanità di Gesù che lasciamo che possa plasmare la nostra? Non è sempre così, se dovrete, e non è quasi mai così, però non è sempre così. Allora, l'operosità riguarda il fatto che la fede si deve tradurre in azione, in azioni. Non il fare una cosa, ma quel fare una cosa pescando nella radice della fede. Questo vuol dire che l'azione o parla di questa fede o è banale. Secondo, parla della carità ma come fatica. Adesso prendo in giro un po' il mio amico, dice, no, ci sono la vita fraterna, è faticosa. Non allude minimamente a questo. È più faticoso la vita familiare. Comunque, non si allude a questo. Si allude a una dimensione molto, molto particolare. È la fatica di portare il male con il bene. Non è la fatica di amare i fratelli, non è la fatica di, come dire, di accogliere, no? Non è questo. È una fatica più profonda. Per fare l'esempio, uno mi pesta i piedi, che reazione ho? La fatica allude a questo punto da dove, come dire, viene la nostra reazione. Se la mia reazione parte da me e io difendo me, vuol dire che non solo non ho fede, ma non è anche carità. La carità pesca in questa vuol dire fondo del nostro cuore rispetto alla conoscenza di Gesù, rispetto a questo farsi modellare, no, dall'umanità di Gesù, in modo che quando viene il male, quindi quando uno mi pesta i piedi, la fatica è quello di custodire il cuore nel bene, non lasciarsi vincere dal male. E nell'antichità è una cosa strana, no? In tutta la grande tradizione patristica quasi mai si parla dell'invito alla carità. Negli autori moderni, sempre moderni dal 500 in poi, no? Sempre presentano la carità come la virtù quella, no, più eccellente, quella a cui noi dobbiamo riferirci, quella che dobbiamo imparare a vivere. Ma dimentichiamo che ma si può vivere la carità se non ci sono le condizioni per cui la carità sboccia? Per farvi un esempio, Isacco Siro, che è forse uno dei mistici più grandi, no, della storia delle chiese d'Oriente, ha questa espressione: tu non cercare di voler bene a tuo fratello, ma onora molto più di quello che merita, e tu la carità non la perderai mai. Capite? Onorare il fratello molto più di quello che merita, e tu la carità non la perdi. Ma per onorare il fratello, voi dovete, diciamo così, entrare in questa fatica. Ed è la fatica di mai preferire se stessi. Mai. Né nelle azioni, né nei pensieri, né nei sentimenti, né nelle sensazioni. Perché è tutto delineato, un bel cammino. Se volete una espressione che può riassumere questa fatica, è la fatica di venire offesi e restare gioiosi. Tra l'altro è il senso specifico del racconto della passione di Gesù. Noi siamo abituati a calcolare la potenza redentiva della passione di Gesù rispetto alla sofferenza che ha patito. Ma la sofferenza non è motivo di redenzione. Non è la sofferenza che produce redenzione. È la capacità di vivere la sofferenza a partire dalla gioia dell'amore, a partire dall'intimità con il Padre nel suo amore per noi, senza mai accettare la divisione con chi ti viene contro. È esattamente il mistero della passione. Nel Vangelo di Luca, l'elemento principale per illustrare la forza redentiva della passione sta nella annotazione che Gesù è messo in croce tra due ladroni. La croce è presentata come ignominia, non come motivo di sofferenza. Il vincere l'ignominia significa che l'uomo ti calpesta, tu custodisci il bene perché chi ti calpesta lo possa a sua volta scoprire. Io custodisco il bene per il fratello che mi viene contro, perché tutti e due possiamo dar lode a Dio quando tutti e due vivremo questa dimensione dell'amore del Padre per tutti. Allora la fatica della carità è collegata a questo. Ma se noi non ci apriamo all'ascolto della parola, soprattutto del Vangelo, in questa ottica, noi rischiamo molto di prendere dal Vangelo quello che già abbiamo in testa. Alla fine il Vangelo è solo una specie di pezza d'appoggio, ma non è questo il Vangelo. La terza cosa è la speranza come fermezza. Nel testo il termine che in questo punto la traduzione traduzione della CEI rende con fermezza, in altri passi si rende con pazienza e a volte anche con perseveranza, ipomonì, che sarebbe il significato più immediato. Dovete rifarci un'immagine sportiva, il supporter di una squadra che quando perde fanno ancora più forza. Allora la fermezza della speranza vuol dire: io sto bene in qualsiasi circostanza, anche quando tutto mi pesa contro, per non venire meno alla mia speranza. Allora la speranza è allusiva di questa, in termine psicologico si chiamerebbe resilienza, cioè più noi siamo fantasiosi rispetto al reale che ci viene contro, e più noi non perdiamo la speranza. Quello che padre prima dicevano, riportando un pensiero di Papa Francesco: non fatevi rubare la speranza, ma non fatevi rubare la speranza quando avete mal di pancia, quando non vi pesta i piedi, quando voi volete pregare e avete la mente chissà dove, quando non riuscite a vincere un odio, eccetera, eccetera. Cioè la fermezza della speranza riguarda questo. Ora, queste reazioni istintive, diciamo, che abbiamo noi, che non corrispondono a quello che San Paolo sta descrivendo, è proprio la nostra debolezza. Questa fragilità da cui noi dobbiamo prendere forza. E dove la prendiamo? Se non nel fatto che noi, non difendendo noi stessi, neanche davanti a Dio, allora ci apriamo davvero alla, potremmo esprimere così, alla grazia dell'umanità di Gesù che si rivela al nostro cuore, in modo che anche noi possiamo vivere di quella stessa umanità. Questo sarebbe, diciamo, una specie di contesto previo a quello che dirò. E rispetto alla citazione di Romani 15, ve la leggo brevemente per collegare i collegamenti. Faccio una piccola premessa. Noi quando normalmente ascoltiamo la parola, cerchiamo di cogliere il contenuto. La parola dice questo, vuol dire questo. Ma il contenuto ha spesso a che fare con un'idea. Se noi riduciamo l'ascolto della parola a una buona idea, noi in realtà perdiamo il di più. Allora, quando si legge una parola, ma qualsiasi, noi dobbiamo cogliere in che movimento di rivelazione si trova, se no non arriva al nostro cuore, non può modellare il nostro cuore, e noi praticamente ci perdiamo nell'analisi della parola ai fini mentali. E stop. San Paolo fa questo ragionamento. Noi abbiamo le scritture. Le scritture sono per la nostra istruzione. In greco sarebbe didascalia, no? Per il nostro insegnamento. Ma l'insegnamento è funzionale a tenere viva la speranza. In base a che cosa? In base a quello che Paolo chiama la perseveranza, quell'ipomonì che ho detto prima, no? Che noi prima ho reso con fermezza, qui si rende con perseveranza e consolazione che provengono dal testo sacro. Allora, tutta la parola di Dio serve per nostra istruzione, perché noi teniamo viva la speranza. Quello che noi non percepiamo più è che questa speranza ha a che fare con il movimento di rivelazione di Dio che arriva a questo. Paolo continua dicendo: il Dio della perseveranza e della consolazione, quindi quello che noi vediamo agire nelle scritture, quindi il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Gesù, perché possiate rendere lode al Padre. Allora, la perseveranza ha a che fare con l'unità, fare un corpo solo e un'anima sola. La deduzione come esortazione rispetto a questa verità è: accoglietevi gli uni gli altri come Cristo accolse voi. In greco, proslambanese, vorrebbe dire: quando tu accogli, tu vivi il movimento di rivolgerti verso. Allora, il fratello è verso di te, tu sei verso di lui. Questo movimento è ciò che garantisce quella speranza che deriva dalle scritture. Ora, noi quasi mai abbiniamo a questo movimento la comprensione della parola. Noi immaginiamo che ascoltando la parola noi ne comprendiamo, comprendendola cerchiamo poi di mettere in pratica, e così noi testimoniamo la nostra fedeltà al Signore. Più o meno è così. Vi leggo un commento ebraico a quella espressione che nei Vangeli si ritrova più volte, quando Gesù, rispetto ai farisei, dice: andate e imparate cosa vuol dire misericordia voglio e non sacrificio, no? E c'è un commento ebraico che dice: olocausto e sacrificio per il peccato non hai chiesto. E anche l'espressione del Salmo 40 al versetto 7 e specifica: nel giorno del dono della Torah. Ciò concorda con quanto si legge nella scrittura. Ora, se davvero ascolterete la mia voce, mi hai scavato gli orecchi, ovvero le hai rese cave perché io ascoltassi. Allora, al tempo del dono della Torah ho detto: ecco, io vengo. Nel vincolo della tua alleanza, dicendo: faremo e ascolteremo. Preso dal libro dell'Esodo al capitolo 24, versetto 7. È una dimensione che noi abbiamo pressoché totalmente dimenticato. Qual è la forza del ascoltate la mia parola? È forse quella del comprendete la mia parola? Ascoltate corrisponde all'invito che la mamma fa a un bambino piccolo: ascolta tua mamma, che non vuol mai dire capisci quel che ti dice tua mamma, ma fa quello che tua mamma ti dice. Questa dimensione, no, mentre noi ascoltiamo siamo nella disposizione di fare, è esattamente la posizione che noi abbiamo, come dicevo prima, pressoché dimenticato. Cioè, noi filtriamo la parola con la testa, poi ne deduciamo qualche buon principio che diciamo di voler mettere in pratica. Il movimento della parola è opposto, perché la parola, prima di avere un contenuto, è espressa da una voce amica. Se tu non cogli la voce amica, la parola che viene pronunciata, tu non la praticherai. Se tu cogli la voce amica, cioè è la voce del Signore che vive e manifesta la sua alleanza con te, allora tu non hai impedimenti per metterla in pratica. Quando la metti in pratica, si apre la tua intelligenza, cioè si apre una comprensione che ti rimanderà a quella parola nel desiderio sempre più profondo, sempre più completo di metterla in pratica per comprenderla sempre di più. Ora, questo è esattamente il movimento di rivelazione del Vangelo, ma di tutta la scrittura, ma del Vangelo, quello che Gesù continuamente diciamo presenta sia agli apostoli che ai farisei. E tutti e due, ognuno per il suo verso, stentano molto a entrare in questa ottica. ma non ce n'è un'altra. L'ottica resta questa, e allora per noi si tratta di entrare per questa porta. Quando San Paolo, sempre in questo capitolo 15 delle lettere ai Romani, deve come concludere, dice: il famoso Dio della speranza vi riempia nel credere di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Se voi traducete questa espressione quanto ha contenuto, io penso che non c'è nessuno che non la capisca. Ma quanto a rivelazione, noi spesso siamo insensibili. Provate a cogliere la cosa in questo modo. Quel Dio che è intervenuto nella storia, pensate alla figura di Gesù, vi ha, lui fa come esortazione, io lo faccio come un dato, diciamo, compiuto, vi ha riempito di ogni gioia e pace proprio perché avete accolto il Figlio di Dio fatto uomo. E in questo accogliere voi avete scoperto quello che lui chiama la sovrabbondanza, ma in greco sarebbe quel principio di eccedenza che non può derivare dal cuore dell'uomo, ma è che arriva al cuore dell'uomo se il cuore si apre a questa rivelazione. Questa apertura lavora nel senso della speranza, vuole dire tutte le promesse di Dio si stanno compiendo e ogni cuore coglie questo compimento delle promesse di Dio per forza dello Spirito Santo. Tenete conto di queste due cose. Se quello che viene annunciato ed enunciato nel Vangelo non accede a questa eccedenza, quindi rispetto a ciò che ci aspettiamo, rispetto ai nostri filtri, rispetto al nostro mondo interiore, vuol dire che non verrà attivata alcuna speranza. E quando si parla che la speranza è in ragione della forza dello Spirito, noi dobbiamo ricordare tutte le volte che nel libro degli Atti degli Apostoli è ricordato lo Spirito Santo. Voi andate a rileggere gli Atti degli Apostoli, viene ricordata esclusivamente in una circostanza: quando ci sono le prove, quando ci sono le afflizioni, voi siete custoditi nella gioia dallo Spirito Santo, punto, non altro. Cosa comporta questo? Comporta il fatto che se la radice dei sentimenti del nostro cuore è questa, può capitare quello che volete, può avvenire qualsiasi evento e non vi sposta da questo oggetto di speranza. Quando noi facciamo le nostre preghiere, liberaci dalle nostre angosce, noi uguale, ho un'angoscia, se interviene il Signore, me la toglie. Non è così. Le angosce restano. E più andate avanti nel cammino, più aumentano. Ma è la logica dell'amore. L'amore non è che porta felicità, l'amore porta angoscia. Ma voi non scambierete mai l'amore con nient'altro. E questa angoscia è legata al fatto che di tutto quello che noi viviamo, noi siamo sempre in quella debolezza. Le nostre reazioni non sono mai come quelle che vengono rivelate. Ma abbiamo la porta aperta perché questa stessa nostra debolezza possa diventare la nostra forza. Ed è la forza di stare gioiosi nell'offesa. Perché, per esempio, nella tradizione, già nella lettera di Giacomo, pensate a San Francesco, dov'è perfetta letizia? Tutti conoscete, no, questo brano della perfetta letizia. Perché viene sempre nominato una situazione in cui tu hai diritto a qualcosa, ti viene tolto in modo assai aspro e tu non perdi la letizia. Vuol dire
che il nostro cuore è arrivato a una profondità di sentire che non dipende più dagli eventi, quello che è avvenuto a Gesù nella sua passione. C'è una espressione, ma così potente, secondo me, nel Vangelo, che illustra molto bene questa realtà, che ripeto, per noi è quasi difficile da percepire, ma il nostro cuore è adatto per questo. Il nostro cuore si può aprire a questo. Allora, quando Gesù ha presentato agli apostoli nell'ultima cena il fatto che ormai è imminente, di lì a poche ore sarà catturato, processato, quindi subirà la passione, ha un'espressione conclusiva per dire: viene il principe di questo mondo. E noi traduciamo: ma contro di me non può nulla, bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. Di per sé l'incontro dell'ultima cena finisce lì. Il testo dice: andiamo. Poi l'Evangelista, dal capitolo 15 in poi, ti fa stare ancora per tre capitoli come se fosse sempre il momento dell'ultima cena. Ma quello che Gesù aveva da dire l'ha detto. L'essenziale è stato detto. La firma finale è questa espressione: viene il principe di questo mondo, ma contro di me non può nulla. Se noi leggiamo così, in fondo pensiamo: va bene, lui ha accettato la passione come figlio di Dio, come dire, è venuto per questo, affronterà la passione e mostrerà la grandezza dell'amore del Padre. Quel contro di me è evidente per noi che il demonio su lui non può avere presa. Noi pensiamo così. Se sbaglio, poi mi direte nel vostro intervento, ma noi pensiamo così. Il testo invece è costruito in un altro modo, e tra l'altro nel modo con cui Gesù ha presentato i comandamenti agli apostoli. Quando dice: chi osserva la mia parola, questi mi ama, poi andate al testo greco, non c'è scritto chi osserva, c'è scritto chi ha i miei comandamenti e li mette in pratica, questi mi ama. Lui dice: viene il principe di questo mondo e in me non ha nulla, non contro di me non può nulla, ma il testo letteralmente: in me non ha nulla. Cosa vuol dire? Se noi potessimo afferrare a livello del nostro cuore questo collegamento, noi saremmo sempre nell'ottica evangelica quanto ai nostri sentimenti. Provo a spiegare come posso. Viene il diavolo, lo sottopone a un'ingiustizia, cioè fa sì che alcune persone lo attacchino, lo calpestino. Quindi il Vangelo mette questa, l'azione da parte degli uomini per la passione sotto l'ottica del: il diavolo ha operato questo, è venuto a operare questo. Dicendo in me non ha nulla, allora il diavolo, quando suscita un evento contro di te, lui lo fa per tirar fuori quello che gli appartiene. Se Gesù avesse difeso se stesso, avesse voluto preferire se stesso, il diavolo avrebbe detto: oh, tu hai questa cosa che è mia, chi cerca il prestigio, chi cerca potere, è roba mia, dammela. Ma in Gesù non la trova. O pensate ad altre, siccome il potere, l'esercizio del potere, del dominare, appartiene al diavolo, quando viene la prova, il diavolo bussa e dice: oh, tu tieni una cosa mia, la voglio. Al diavolo non interessa l'evento, al diavolo interessa di riprendere la sua proprietà. Ma in Gesù il diavolo non trova nulla che gli appartiene. Quindi non solo non realizza il suo scopo, ma subisce il rovescio, vale a dire, lui tenta una cosa e in realtà finisce con il produrre un'altra, cioè sulla croce splende la grandezza dell'amore del Padre. Più lui carica, diciamo, la sua azione, e più fa splendere la gloria del Padre. Ma perché? Perché in Gesù non trova nulla che gli appartenga. Ora, quando Gesù, pochi versetti prima, illustra il movimento dell'ascolto della parola, dicendo chi osserva i miei comandamenti, questo mi ama, che questo sarebbe l'essenza dell'ascoltare la parola, il testo usa la stessa costruzione, chi ha i miei comandamenti, deduzione. Quando noi facciamo il bene, abbiamo solo la parola di Dio o anche altro? Quell'altro è proprietà del diavolo. Così, quando il diavolo ci sottopone a una prova, viene e dice, oh, rendimi quello che è mio. Per fare un esempio, se noi viviamo una comunità e io voglio sempre primeggiare, riuscirò a vivere la carità? Quando uno mi offende, quindi l'evento, arriva il diavolo, oh, oh, mi dai quello che voglio? Quello che è mio, cioè questo difesa di se stesso, questo cercare di essere, come dire, sopra e meglio degli altri, appartiene al diavolo. Allora, se appartiene al diavolo, io non potrò vivere quello che deriva dalla parola di Dio, cioè la carità, perché devo pagare dazio. Noi paghiamo continuamente dazi. Questo pagare dazi è ciò che costituisce, diciamo, la ragione del nostro scoraggiamento. Ma se noi intuiamo questo e incominciamo a capire che, oh mamma mia, quanto devo pagare, e mi apro a quello che è davvero il dono della rivelazione di Gesù, allora io vivo la mia umanità come lui ha vissuto la sua. È arrivato il principe di questo mondo, e non pensate di schivare questo, non si può schivare nella vita. Voi potete essere buoni o cattivi, la fatica del vivere tocca a tutti. Quindi non si può schivare questo. Allora, c'è un solo modo. Non potendo schivare, o io sono dalla parte di Gesù o sono dalla parte del diavolo. Se sono dalla parte di Gesù, anche per me deve valere, vieni pure, ma di tuo io non c'ho niente. Quindi non mi defrauda di quella carità, di quell'amore a cui io mi sono aperto. Ma se io, pur desiderando la carità, pur impegnandomi nel bene, eccetera, eccetera, custodisco, mantengo, tengo da parte, anche sepolto, ma tengo da parte quello che appartiene al diavolo, prima o dopo io salto. Basta guardare. Allora, in questo senso, no, questa porta, no, della rivelazione dell'umanità di Gesù sta tutta in questo. In me non ha nulla, ma noi possiamo dirlo a titolo, diciamo così, quando uno esibisce qualcosa, cioè, a titolo di merito, no? Perché noi, debolezza, perché noi, quante cose che appartengono al diavolo, ma la stranezza è data dal fatto che ciò che appartiene al diavolo è esattamente quello che impedisce l'accoglienza dei fratelli. Ciò che appartiene al diavolo è esattamente quello che impedisce nel fatto di non avere gli stessi sentimenti l'un con l'altro. Se noi potessimo collegare le cose così, noi avremmo una via preferenziale per il nostro cuore per seguire davvero Gesù senza che noi abbiamo già in testa seguire Gesù vuol dire questo, questo, questo. Nessuno lo sa. È che ogni volta noi scopriamo che cosa comporta il seguire Gesù in tutte le circostanze se partiamo da questa radice. Questa sarebbe la prima parte di quello che volevo illustrare, riferendomi a questo in me non ha nulla, è la condizione per ascoltare la parola e l'effetto dell'averla ascoltata. Ma se noi non scopriamo quante cose abbiamo che appartengono al principe di questo mondo, noi con tutti i propositi che facciamo non riusciremo, non arriveremo mai allo scopo. Vi faccio un esempio. A noi succede così: se io, non so, ho dimenticato qualcosa nel fare la spesa e torno, ho dimenticato il burro e vado a comprare il burro e quando arrivo a casa non lo trovo nella sporta perché la sporta è bucata, se ho speso 3 euro sono arrabbiato perché non lo trovo, però poco. Ma immaginate di aver fatto una spesa 200 euro, l'avete messa nella sporta, arrivando a casa avete perso tutto perché la sporta non ha fondo. Quando arrivate a casa non siete ancora più arrabbiati? Oh, guardate che succede così nella vita. Se vi impegnate a fare il bene, più bene fate, più rischiate. Perché se la borsa non ha fondo, sarete molto arrabbiati. Tanto che è meglio non fare il bene. Vi custodite più equilibrati. Ma è certo che dobbiamo ridurci a questo. E vi racconto un piccolo episodio che è successo a me nella scuola di 20 anni fa. Si faceva la scuola la catechesi per gli adulti, adesso si fa ancora un altro modo. Comunque c'era stato Natale, no? Dopo l'Epifania ricomincia la scuola e prima di incominciare io la lezione capisco che c'è un gruppetto che con fabula e capisco che vogliono dire qualcosa. Prego, si alza questa una signora e racconta questa cosa. Dice: padre, dia il suo giudizio. È successo così. In quella comunità parrocchiale hanno fatto la riunione per preparare la messa di Natale. E quindi cioè, tutto il meglio che si può pensare, si può preparare, si fa. Siccome questa signora ha una buona vena poetica, cioè sapeva scrivere, sapeva, allora è nata, ma potrei presentare, no, una preghiera come fosse la preghiera della comunità da recitare come nostro modo, no, di partecipare alla celebrazione della festa. Tutti d'accordo? Bene, lei la prepara. I parroci sanno, c'è un po' di, da noi dico, da indegendo, cioè c'è un po' tante cose a cui pensare. Il parroco si è dimenticato di chiamare questa signora a, non ha pronunciato, però a fare questa preghiera. Beh, dopo la messa, è andato in sacrestia. Ma reverendo, allora dice: io conosco il parroco, mi scusi, mi sono dimenticato, no? Allora, visto che il parroco non faceva molta resistenza, allora ha incominciato: voi preti siete così, dite, poi alla fine fate quello che volete, avanti, no? Quando è ricominciata la scuola, lei ha comunicato questa cosa al gruppo di studenti e erano tutti d'accordo, no? E quindi volevano il mio giudizio. Certe volte c'è un angioletto che gira e ha ispirato questa cosa. Proprio così, insomma. Signora, quando lei ha preparato questa preghiera, non l'ha fatta per la lode di Dio? Certo, padre. E se Dio ha preferito il suo silenzio, perché ha arrabbiato? Per 3 settimane non ho più parlato. Però dopo. Ma sapete la cosa strana? Io ho capito immediatamente, lei è rimasta sola, il gruppo che la favoriva si è staccato. Cioè, tu, è difficile quando tu sei coinvolta, ma tutti hanno capito che quel modo di procedere è sì fare il bene, ma non secondo Dio. Lei è rimasta arrabbiata per una cosa bella che ha proposto. Noi rischiamo molto. Allora, per poter far sì che la cosa bella resti bella, occorre che la fonte, la radice, sia sempre bella. Ma se la radice si mescola, non so, con la mia vanità o con la mia... guai! Non so se ho reso l'idea. Allora, quel in me non ha nulla, significa questo. Quell'ascoltare senza avere cose già mie, ma lasciare che quello che il Signore porta con quella rivelazione sia l'unica cosa a cui fa riferimento il mio cuore. Quando lascio questo, allora scoprirete tante cose belle, ma prima è pericoloso. Dopo, diciamo nell'incontro successivo, se mi permettete prima di fare delle domande, voglio illustrare in breve, no? Come questo procede nel nostro cuore quando noi diciamo per grazia oppure sotto l'azione dello Spirito Santo. Perché questo ci dà come la conferma e della strada, ma soprattutto della porta di accesso alle cose belle. Noi sbagliamo porta. Moltissime volte, come dire, io sono convinto che fare il bene è più facile che fare il male. I nostri cuori non sono poi così malvagi come sembra, ma spesso non troviamo la porta giusta per custodire il bene. Perché? Perché la nostra umanità lo vive in modo diverso dall'umanità di Gesù. E non ci sono due umanità gradite davanti a Dio, ce ne sono una. Allora, o l'umanità di Gesù tocca la nostra e la allarga alla sua, e allora tutto funziona, ma se non avviene questo, noi rischiamo molto. È quello che rischiano i farisei. Noi siamo troppo abituati a considerare i farisei come una categoria di, beh, forse non così, ma riprovevo. Noi non arriviamo neanche ai tacchi dei farisei, perché i farisei avevano concepito tutta la loro vita come un'espressione del compimento della volontà di Dio. Noi a questo non ci siamo ancora arrivati. Eppure, Gesù è come se illustra ai farisei un'altra porta e dice che se non entrano per quella porta, quell'impegno che loro hanno assunto non porterà alcun gusto al loro cuore. Ma l'impegno che si assume è per gustare l'amore di Dio, non per proclamare dei meriti presso Dio. Perdonate, ma cosa volete che se ne faccia Dio dei nostri meriti? Cosa volete che se ne faccia? Invece, e in questo senso no, è il rapporto amoroso che ci sembrano. Se invece Dio ha desiderio di noi e noi rispondiamo al suo desiderio, lui gode, ma anche noi. Questo godere si traduce in quel accogliersi l'uno per l'altro, perché ognuno ha titolo uguale a noi di gustare le stesse cose. E se la Chiesa vive questa fraternità, pur partendo dalla debolezza, è esattamente questo che risuonerà al mondo come è bello vivere così. Se non c'è questo è bello vivere così, potete annunciare quel che volete, non passa niente in cuore. Ma questo è bello, non è una cosa esibita, è l'effervescenza, non so, è il vaso che trasborda. Cioè i nostri cuori devono essere pieni di questo. E questo significa lasciarci toccare dall'umanità di Gesù, o meglio, far sì che l'umanità di Gesù si confonda con la nostra e noi viviamo veramente nella nostra umanità quello che Gesù testimonia, ma non come un ideale, ma come una radice, che il cuore dell'uomo funziona così, ma noi non ci crediamo. E poi dopo dirò, sono i punti deboli di questo, non credere. Bene.
Pausa, mezz'ora, c'è un po' di rinfresco qui fuori, quindi ecco, uscite pure.
Grazie.